ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Un avido combattimento in fiamme all'arco dei bastioni di Orione.
Descrizioni, analisi di eventi e lotte.
Le strategie del mondo e studi stupidi.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali, sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza. Allora, ciao Adriano, ti vedo eccoti qua.
Sono riuscito a spegnere la sigla, a decapitarla.
Anche oggi abbiamo un parterre piuttosto denso, nutrito, sì. Perché partiremo con Alberto Negri, che dovrebbe già essere qui al telefono. Pronto Alberto?
Buonasera a tutti voi.
Ciao. Allora Alberto, noi abbiamo preso spunto da un tuo articolo a proposito del Qatar, o meglio degli investimenti occidentali in Qatar e dell'ipocrisia, insomma, che circonda tutta questa questione che riguarda i mondiali e i diritti umani, e magari con te vorremmo anche fare un piccolo approfondimento sul ruolo che il Qatar ha cominciato ormai da tempo ad avere nell'area.
Guarda, il Qatar è un paese minuscolo innanzitutto, perché conta oggi forse 800 milioni di abitanti, di cui quelli originari non sono più di 200-300 mila. In realtà la popolazione è aumentata con l'afflusso delle immigrazioni e con la concessione di cittadinanze ad alcuni cittadini di altri paesi arabi. Non è una novità, è successo anche in Arabia Saudita, per esempio con l'immigrazione egiziana, che hanno fatto lievitare la popolazione del paese a 25 milioni. È uno dei paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo, una delle sei monarchie che costituiscono il Consiglio di Cooperazione del Golfo, un paese che ha vissuto peraltro alcuni anni agitati, soprattutto recentemente, in quanto il Qatar era stato imputato e accusato dagli altri membri del Consiglio, in particolare dall'Arabia Saudita, di essere uno dei sostenitori dei Fratelli Musulmani, e con la TV Al Jazeera, che forse, come dire, la creazione mediatica più importante del Qatar, di fare propaganda a favore dei Fratelli Musulmani. Un'accusa in realtà provata, nel senso che Qatar, ma anche altri paesi arabi, hanno sostenuto parecchi gruppi jihadisti, soprattutto nella guerra di Siria contro Bashar Assad dopo l'inizio della rivolta nel 2011. Questa situazione poi ha portato il Qatar, come dire, a subire una sorta di blocco economico e commerciale, in cui ha avuto l'appoggio da una parte della Turchia e dall'altra parte dell'Iran. Dell'Iran, perché con l'Iran, con il Qatar, spartisce una serie di giacimenti di gas che si trovano appunto di fronte lì nel Golfo Persico, i famosi giacimenti di South Pars. E la Turchia ha sempre in qualche modo appoggiato il Qatar, in quanto Erdogan ha quasi sempre sostenuto, o perlomeno l'ha fatto a lungo, i fratelli musulmani, non solo lì, ma soprattutto, come ricorderete, in Egitto.
Anche perché l'ha usato parecchio come bancomat al Thani, cioè Erdogan.
Questi paesi qui, gli arabi si sono sempre
distinti,
dipesi con i soldi. Hanno esportato il terrorismo a casa degli altri, hanno usato i quattrini per mandare i terroristi negli altri paesi arabi in Europa. Punto fine. Detta molto semplicemente. E poi c'è la questione del contingente turco che fu mandato in Qatar, dove si trova la compagnia di quello americano, perché gli americani hanno una base in Qatar di 10.000 uomini, che è la più grossa insieme alla base della sesta flotta che gli Stati Uniti hanno in Bahrain. Ecco come si trova, come dire, la questione strategica qatarina. Per di più il Qatar, grazie alle sue risorse energetiche, possiede un fondo di investimento del valore di 400-500 miliardi di dollari, che è circa la metà di quello che hanno i sauditi, però evidentemente è un fondo importante, ha investito miliardi, decine di miliardi di dollari in tutta Europa, a partire dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dalla Germania e anche in buona parte anche in Italia. Investimenti in gran parte nel settore immobiliare, del lusso, della grande distribuzione, in Inghilterra loro possiedono i magazzini Harrods e mille altre cose, a Parigi il settore immobiliare, perché mezza Parigi, il centro di Parigi è in mano al Qatar, hanno comprato gli Champs-Élysées, hanno avuto anche una legge favorevole dell'Assemblea Nazionale Francese per l'esenzione fiscale per 20 anni. In Germania hanno investito nel settore industriale, quote della Volkswagen, quote della Porsche e anche quote di banche come la Deutsche Bank. È interessante questo perché? Perché di quei famosi 200 miliardi che vengono citati spesso come il grande investimento che è stato fatto nei mondiali di calcio, circa un'ottantina sono capitali che vengono dall'Europa, con capofila banche e assicurazioni tedesche come le Allianz. Quindi gli europei hanno poco, insomma, da dire, che a fare gli schifettosi sulla questione dei diritti umani in Qatar, perché sono i primi tra i maggiori investitori, sono stati tra i maggiori investitori in questi mondiali. Poi c'è un altro aspetto che è molto interessante. Se noi andiamo a vedere i dati SIPRI sull'acquisto di armi tra il 2017 e il 2021, vediamo che Qatar è praticamente il terzo cliente dell'Europa, dell'Italia, il secondo della Francia, cioè a noi, noi ai qatarini abbiamo venduto, noi europei, un sacco di armi, dagli aerei, alle navi e via discorrendo. Insomma, quindi è uno dei maggiori clienti. Di questi maggiori clienti, che sono poi al centro di uno dei due rami dell'inchiesta di corruzione a Bruxelles dei parlamentari europei, noi non abbiamo neppure un nome. Cioè, in tutta questa vicenda del tribunale noi sappiamo chi c'è, Panzeri, che c'è Giorgi, che c'è la Caini, che c'è questo, che c'è quell'altro, ma un nome di un catarino
dei corruttori
non è stato fatto, no? Al contrario, per esempio, quando riguarda il Marocco, da dove emerge, però finora non toccato dall'inchiesta, l'ambasciatore marocchino in Polonia, che sembra un po' fosse il capo in testa della vicenda.
Sì, infatti quello è il capo espiatorio e coinvolge anche tutta la questione relativa al Sahrawi, che forse è più vicina a quello che agli interessi, gli interessi europei, tant'è vero che la Spagna ha abbandonato un po' il Polisario proprio per ragioni di gas o meglio di pipeline che dovevano passare.
Sì, però coinvolge direttamente l'Italia.
Sì, certo.
E l'abbiamo visto anche un paio di volte, naturalmente qui nessuno ci ha neanche speso una riga di giornale, ma quando Draghi andò ad Algeria per avere un più di gas, di forniture di gas, il presidente algerino Tabun gli ha tirato, come si suol dire, una pippa, una tirata di 5 minuti sul Sahara occidentale. Perché? Perché l'Algeria è quella che sostiene il popolo Sahrawi, l'indipendenza del Sahara occidentale dal Marocco, e noi, essendo gli algerini i nostri maggiori fornitori di gas, ovviamente sul Sahara dobbiamo tenere una posizione assai prudente. E l'abbiamo definita una posizione di compromesso. In realtà è successo qualcosa che ci ha spiazzati un po' tutti, perché nel 2020, quando Trump era presidente, ancora presidente, Trump, dopo aver riconosciuto Gerusalemme capitale dello Stato israeliano, ha riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, l'unico paese al mondo ad averlo fatto finora. Attenzione. E questo ha imbarazzato gli europei, perché gli europei avevano appena firmato nel 2018 un accordo economico commerciale col Marocco, dove si parlava anche delle coste del Sahara spagnolo, dell'ex Sahara spagnolo, per possibile sfruttamento economico ittico. Beh, a quel punto c'è stata una sentenza del Tribunale di Giustizia europeo che ha detto no, quelle coste non si possono toccare perché sono, non si possono considerare parte dell'accordo e qui è parte del Marocco e quindi parte dell'accordo con l'Europa. E lì è partita la grande campagna marocchina, che non si è svolta in Europa, e abbiamo visto anche con le mazzette, le cose eccetera, ma si è svolta politicamente non solo in Europa ma anche in Africa. Cioè addirittura ho visto un paese qualche tempo fa, il Kenya, che sta lontanissimo dalla zona, disposto a riconoscere la sovranità marocchina sul Sahara spagnolo. Quindi vuol dire che c'è stato un forte appoggio al Marocco. Perché? Perché il Marocco ha fatto quello che gli chiedevano gli Stati Uniti, cioè di entrare nel patto di Abramo insieme a Israele. Ed ecco come tutto si tiene,
si torna
dal punto di vista strategico. Ed ecco perché la corruzione di parlamentari o comunque di funzionari che lavoravano dentro al Parlamento europeo di origine italiana è piuttosto delicata e piuttosto sensibile, proprio perché la politica estera italiana storicamente
appoggia
le posizioni algerine in antitesi a quelle marocchine. Ricordo poi, tanto per dirne un'altra e concludere il discorso, che tra Marocco e Algeria ci sono chiuse le frontiere da un pezzo.
Sì.
I due paesi sono in uno stato
di tensione,
di guerra, sì, ma di fortissima tensione, al punto che l'Algeria poi non ha più fatto passare neanche un metro cubo di gas dal Marocco, e la Spagna ha dovuto fare un altro giro per andare a prendere il gas algerino che prima passava anche nei gasdotti del Marocco.
Entrambi, tra l'altro, entrambi i paesi magrebini si stanno riarmando pesantemente, come dicevi prima, di Doha, del Qatar. Questo riarmo qatariota a cosa dovrebbe condurre? Cioè è riconducibile al fatto che queste, tutto sommato, non sono state dei mondiali per far emergere uno Stato, ma piuttosto per dimostrare che è già forte, che è già centrale, che è già incisivo. E quindi di quelle armi, cioè dove pensa di doverle usare?
Probabilmente è caduta la linea, perché non sentiamo più Alberto. E quindi quello che ci chiedevamo, infatti, è se il Qatar è semplicemente un cliente importante dell'industria militare europea e americana, e soprattutto questo riarmo che funzione ha. Perché appunto, come diceva giustamente Adriano, questi mondiali sono stati una grande organizzazione mediatica che ha voluto sostanzialmente dimostrare come il Qatar sia comunque un paese centrale nell'area e molto rilevante dal punto di vista geopolitico e finanziario. Naturalmente ha ottenuto, diciamo, la designazione dei mondiali, come è stato ampiamente dimostrato, attraverso un'operazione che possiamo definire, per usare un eufemismo, di lobbying, oliata naturalmente attraverso varie mazzette che non hanno avuto nessuna difficoltà a circolare per gli ambienti già peraltro ampiamente corrotti della FIFA. E poi anche la presenza di Macron, perché comunque la Francia è arrivata ai mondiali, ma questi viaggi, lui ha fatto ben due viaggi in Qatar in breve tempo, che peraltro sono anche costati parecchio. C'è stata anche una polemica in Francia rispetto, insomma, al budget che ha speso per fare questi viaggi, in cui peraltro ha incontrato Altani, naturalmente non per parlare di calcio. Quindi è chiaro che questo ridisegno della posizione del Qatar nell'area, che peraltro, insomma, avviene già da tempo, è assolutamente intrecciata sia con gli interessi dal punto di vista economici, perché poi il fondo sovrano qatariota ha, come diceva giustamente Alberto, degli investimenti estremamente massicci in tutta Europa. In Francia addirittura hanno fatto una legge, l'Assemblea Nazionale Francese, nel 2008, per cui c'è l'esenzione fiscale degli investimenti immobiliari catarini e sulle loro plusvalenze. Insomma, questo dimostra effettivamente qual è la potenza di questo fondo sovrano. Forse Alberto è ritornato fra di noi. Pronto Alberto? Ci senti? Allora vediamo se riusciamo a entrare in contatto con Alberto, che lo vediamo sul telefonino, ma non lo sentiamo in cuffia. Decisamente non ci riusciamo, però adesso proveremo con i nostri potenti mezzi, insomma, a rimetterci in contatto con Alberto. Vedo che Ariano è impegnato in una danza propiziatoria, ha preso tutta una serie di movimenti inconsulti che però sicuramente poi porteranno, insomma, alla definizione del problema. Quindi dicevamo, gli investimenti del fondo Catariota sono estremamente ingenti, non solamente i fondi del Qatar, ma insomma si fa presto a ricordare quando Gheddafi investì massicciamente anche qui in Italia in aziende come la Fiat, se non ricordo male anche l'Unicredit, quindi partecipazioni importanti del fondo sovrano libico nelle attività economiche italiane, che peraltro insomma ebbero anche portarono dei condizionamenti per quanto riguarda alcune scelte economiche per quanto riguarda queste aziende. Vediamo se Alberto ci sei?
Sì, sì.
Eccoti qua. Allora, non so se sei riuscito a sentire la domanda di Adriano. Ci chiedevamo se il Qatar è solamente un cliente importante dell'industria militare occidentale o se con queste armi ha delle, come dire, proiezioni egemoniche nell'area.
Beh, ha delle proiezioni, per esempio, a sostegno delle posizioni della Turchia. Come dicevo prima, in Libia turchi e qatarini sono alleati. È ovvio che non ha una potenza militare, anche dal punto di vista dell'esercito, delle forze armate, da poter, come dire, mutare degli equilibri. Però può essere un ottimo finanziatore di eserciti e formazioni militari armate in tutta la regione del Medio Oriente, proprio perché armi che le ha e ha anche la potenza finanziaria. Cioè, diciamocela tutta, questi paesi del Golfo molto spesso formano degli eserciti mercenari che poi entrano in campo. Facevo per esempio l'esempio prima degli Emirati Arabi Uniti di Yemen, ma ce ne sono anche molti altri. Siamo in una regione altamente instabile, dove appunto peraltro adesso con la questione della ebollizione dell'Iran tutti cominciano a chiedersi quale può essere l'evoluzione del regime e cosa potrebbe diventare la regione se ci dovesse essere un cambio di regime in Iran. Come sapete, è una superpotenza regionale, è coinvolta in 5-6 conflitti nella regione, dalla Siria all'Armenia, dallo Yemen con sostegno aiuti fino ovviamente alla Siria, al Libano, insomma, e all'Iraq stesso, ovviamente, dove ci sono molte formazioni irachene e filo-iraniane. E c'è la regione poi bollente del Kurdistan. Insomma, in poche parole, il Qatar, come dire, gioca in un'area ad alta instabilità, ad alta tensione, e naturalmente cerca in qualche modo protezione o un ruolo anche fuori per avere, come dire, uno scudo. In parte viene fornito dagli americani, ma che in parte deve in qualche modo procurarsi, visto che gli Stati Uniti ogni tanto danno segni di volersi disinteressare del Medio Oriente o comunque di appaltare le questioni strategiche di sicurezza del Medio Oriente principalmente ai loro alleati, in primo luogo Israele.
Questa vetrina, secondo te, il Qatar è uscito meglio di come ci è entrato, dalla vetrina intendo il Mondiale, oppure c'è stato comunque presso l'opinione pubblica un interessamento maggiore a tutti quelli che appunto sono i famosi diritti civili calpestati, che poi in realtà per le potenze occidentali non valgono il denaro o il petrolio del Qatar?
Sì, sono usciti un po' di articoli di giornale, questo è vero. C'è stata, non direi che c'è stata una mobilitazione contro il Qatar, tanto per cominciare sono i governi che manovrano la questione. Macron il 24 novembre diceva a chiare lettere, ha mandato un messaggio del tipo: il Qatar ha fatto grandi passi avanti nel campo dei diritti umani. Parliamo del presidente francese, cioè non parliamo di uno sconosciuto. E per di più, durante le trasmissioni sui mondiali, perché qualche partita di calcio l'ho vista anch'io, beh, l'esaltazione frenetica e sfrenata dei nostri commentatori Rai cercava in qualche modo, in tutti i modi, come dire, di vendersi questo mondiale in tutte le maniere possibili e immaginabili, e certamente nessuno si è messo a questionare sulla problematica dei diritti umani in Qatar. Anzi, addirittura ho visto un'intervista a un italiano responsabile della costruzione degli stadi che diceva tutto il numero di vittime è stata fatta in questi anni, un'inchiesta del Guardian parlava di 6.400 morti per la costruzione degli stadi, sono cifre esagerate e via discorrendo. In più, appunto, essendo questi pieni di quattrini e avendo in primo luogo come primi clienti i governi di Gran Bretagna, i governi della Francia, i governi della Germania, le banche, le grandi società, eccetera, ma figuriamoci se vanno a rompere le scatole al Qatar, tant'è vero che io me lo domando e continuo a partire dalla prima questione, io non ho sentito ancora un nome di un qatarino fatto in tutta questa vicenda giudiziaria.
Sì, anche il presidente della FIFA, Infantino, a un certo punto quasi un po' risentito, ha detto non mi parlate più di questa questione dei diritti umani perché la gente deve vedere le partite di calcio, deve divertirsi, non può pensare ad altre cose. Insomma, in pratica, nonostante tutto, ha detto esplicitamente che insomma, il calcio è l'oppio dei popoli e quindi non vanno disturbati i manovratori sostanzialmente.
Oleum e circenses.
Ma certo, no, ma... è evidente, no? Cioè, mi sembra chiaro che di questi, ma abbiamo mai visto da questi prendere posizioni vere e proprie. Quando vengono prese le posizioni, vengono prese nei confronti di paesi che sono stati dichiaratamente, come dire, indicati dall'Occidente come dei nemici. Prendi la Russia, prendi l'Iran, no? Allora contro questi paesi si prendono dei provvedimenti, ma contro i clienti come le monarchie del Golfo che sono i nostri clienti e finanziatori, ma figuriamoci se questi prendono provvedimenti. Cioè, ricordo ancora tra l'altro che qualche anno fa, nel 2014, sono più sbaglio, due giornalisti francesi, sono il mio vecchio amico Malvolo Nodi, Figaro, ha fatto un libro che si chiamava Qatar Papers, dove percorreva tutti gli investimenti fatti da Qatar in Europa e anche indicava la cifra erogata in quegli anni dal Qatar per la costruzione di moschee per finanziamenti ad associazioni fratelli musulmani. 72 milioni di dollari, di cui 22 erano finiti nella nostra bella Italia.
Quindi esercita anche una sorta di soft power attraverso questi finanziamenti.
Ma certo, io non ho mai visto parlare male di questi paesi qua. Ho visto esaltazione di Dubai tutti i giorni, no? C'è un'esaltazione di Dubai, tutti i giorni si parla di Doha, c'è lo sport washing che è avvenuto per anche con la questione dei mondiali, ma non dimentichiamoci che per esempio negli Emirati c'è una filiale enorme del Louvre dove stava per essere esposto un falso di Leonardo clamoroso, cioè un Cristo che teneva, sì, che teneva un mappamondo in una mano, che è un falso clamoroso. E lì solo l'intervento di Macron e dei suoi dei servizi francesi, oltre che degli esperti francesi, ha bloccato l'esposizione di questo quadro che avrebbe, come dire, gettato, come dire, un'ombra inquietante su un'istituzione come il Louvre. Quadro, ricordo, fu comprato dai sauditi per 400 milioni di dollari.
È un'altra dimostrazione di come cercano di utilizzare la cultura, il loisir, il divertimento, tutto quanto per fare una specie di washing, di
esatto,
culture washing.
Poi ci pagheranno anche le pensioni, così quando ci avranno pagato le pensioni tutti staranno zitti, si rivolgeranno verso la pregare, verso la Mecca, ringraziando chi pagano le pensioni, il Qatar o gli Emirati. E resto appunto Renzi, che sono l'ultimo consulente ufficiale, membro anche del consiglio di una delle società del PIF, che non è un pifero, ma è il più importante fondo di investimento saudita, un senatore della Repubblica che vi ho intervistato Salman Rushdie, principe Bin Salman, dipingendolo come un principe del Rinascimento.
Certo, illuminato, sì.
E quindi noi siamo fatti così, ci danno 2 lire e siamo disposti a incessare anche Barba Blu. Cioè, ricordiamo che Bin Salman è il mandante dell'assassinio, sì, un giornalista famoso saudita, no? Che poi è stato fatto a pezzi nel consolato di Riyadh a Istanbul.
I diritti umani sono a geometria variabile, dipende da chi li viola.
La questione iraniana lo dice chiaramente, no? Cioè, certo, gli iraniani sono dei massacratori, stanno facendo fuori un sacco di gente, ma nella classifica delle condanne a morte nel mondo, prima viene la Cina con un numero che Amnesty non ha saputo neanche indicare, perché sono troppi. Poi al secondo posto arriva l'Iran e terzo, tallona l'Iran, l'Arabia Saudita. Ecco, questi sono i paesi con cui noi facciamo affari, sono i paesi che noi abbiamo come soci in grandi imprese, in grandi società, in grandi gruppi, in grandi banche, nell'immobiliare e via discorrendo. A Milano, per esempio, il Qatar si è comprato tutto il quartiere di Porta Nuova, che diventerà uno dei maggiori sviluppi, i settori di sviluppo dell'immobiliare della città lombarda. Ecco perché, cioè, non possiamo parlare male dei catarini. Poi adesso certamente hanno beccato con le mani nel sacco, letteralmente, questi qua a Bruxelles, però non vorrei che fossero solo loro a pagare, no? Perché tutti questi soldi non se li sono stampati, che l'hanno portato un po' il Qatar e un po' il Marocco. E quindi sarebbe interessante vedere se riescono anche a tirar fuori i nomi dei catarini e dei marocchini coinvolti, perché se no non è giustizia.
Però la gola profonda però sembra che provenga proprio da Riyadh, quello che ha cominciato a insufflare il dubbio su questa corruzione.
Beh, certo, per questo che io ho fatto quella grande introduzione, lunga introduzione nei rapporti strategici del Qatar con i paesi vicini, perché i paesi vicini non sono, come ho detto, tutti amici, gli Emirati e i Sauditi, e quindi potrebbero, si dice, eccetera, che potrebbero aver fatto i nomi e via discorrendo. Però io questi nomi, ripeto per l'ennesima volta, non li ho ancora visti. In quegli arresti che sono stati fatti, sono stati arrestati una parlamentare europea vicepresidente, degli esponenti che non sono nemmeno dei parlamentari, lo erano stati come Panseri, ma non lo sono più, ma io non ho visto un arresto né di un catarino né di un marocchino. Quando vedrò un arresto di questi, diciamo che forse comincerò a pensare che si stia facendo giustizia, perché, come ripeto, questi soldi non se li sono stampati loro.
Certo, così il quadro rimane ancora indefinito, perché non c'è, questi sono solamente i terminali, ma non si capisce bene il quadro d'insieme.
Tra l'altro, questo Panzeri mi pare che il ruolo suo fosse quello di distribuirle queste marzette, non se riteneva tutte lui.
Appunto. Sì, un po' come il compagno G di 30 anni fa.
Un vecchio compagno G, eccetera. Però, ripeto, voglio vedere se si farà giustizia per davvero. La mia impressione è che se c'è qualche catarino coinvolto, questo sia già chissà dove.
No. Oppure si chiama Altani anche lui ed è uno della famiglia.
Esattamente, perché si chiamano, hai fatto bene.
Tutti così si chiamano.
Perché tutti si chiamano tutti Altani, dall'Emiro fino al capo del governo, al ministro degli esteri e via discorrendo. Ho avuto occasione di conoscerli. Non ho avuto difficoltà a ricordarmi.
Un potere clanico, diciamo così.
Sì.
Bene Alberto, noi ci dobbiamo salutare perché dobbiamo andare in Iran, a proposito appunto di quello che dicevamo, quindi ti ringraziamo insomma del tuo preziosissimo contributo, magari a presto.
A presto e auguri di buone vacanze a tutti.
Grazie, ciao.
Ciao.